La seconda parte di Mille Voci, a voi tutte e a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. In questa seconda parte, come sempre, affrontiamo temi d'attualità, temi di cui si parla e si discute. Beh, oggi in questa giornata di lutto nazionale, di ricordo, di commemorazione dei defunti, vogliamo anche noi restare sulla tragedia di Crans-Montana, fra la presa a carico nell'emergenza e il dopo della tragedia. Cercheremo di capire e di spiegare con degli esperti quello che succede subito dopo la cosiddetta presa a carico. Si è parlato molto in questi giorni di presa a carico nell'emergenza e poi il dopo, perché poi c'è anche un dopo per tutte le persone sopravvissute, per i familiari, per dei contesti vicini alle persone morte, alle vittime. Quindi cerchiamo di soffermarci su questi aspetti, che sono aspetti delicati, e oggi appunto in questa giornata dove sia le parole sia il tono delle parole devono essere, insomma, queste due cose difficili da esprimere, ma nel contempo anche cerchiamo con le parole, attraverso le parole, di portare anche qualche spunto in più per capire, per anche affrontare delle situazioni che per molte persone, che per tante famiglie sono situazioni di dramma, sono situazioni davvero difficili. Saluto l'ospite che abbiamo in studio, poi ne abbiamo altri due al telefono. Massimo Binsacca, sapete perfettamente, probabilmente la maggior parte di voi, chi è Massimo Binsacca. È il responsabile e coordinatore del Care Team Ticino. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
E grazie Massimo Binsacca per essere con noi oggi. Parlavamo poco fa fuori dai nostri studi di Comano della vostra attività. Certo, adesso noi abbiamo ovviamente Crans-Montana sotto i riflettori, ma il Care Team Ticino è molto attivo, purtroppo, in noi spesso.
Purtroppo sì, calcoliamo circa 100 interventi all'anno, che vanno dall'incidente stradale al suicidio, l'omicidio, al decesso in casa, e il 90% dei casi c'è purtroppo un decesso.
Lei ha una lunga esperienza in questo ambito, credo che ci voglia molta empatia e ci vuole anche una personalità che sia in grado di essere flessibile a dipendenza delle circostanze.
Ma certo che ci vanno delle qualità di base, quindi l'aiuto a terzi, questa predisposizione, l'umanità, l'umiltà e questa empatia che ogni persona, ogni mio volontario deve avere e dimostrare sul campo.
Abbiamo detto di Crans-Montana, si dice tante parole, tante immagini. La sua reazione qual è stata e qual è anche in questi giorni di lutto, di commemorazione dei defunti, di anche tanti commenti?
Ma innanzitutto volevo esprimere il cordoglio mio personale, di tutto il team, alle persone toccate, alle vittime, alle famiglie, a chi anche ha dovuto purtroppo vedere questa scena, e penso anche ai soccorritori, perché sicuramente saranno toccati anche questi, dovranno essere seguiti sul lungo periodo. Allora, io posso dire che già dalle 6 del mattino del primo di gennaio siamo in una chat con i vari care team latini, quindi la Svizzera romanda, con la richiesta appunto di dare supporto per l'aiuto psicosociale e psicologico d'urgenza. Si sono organizzati, quindi non hanno ritenuto il bisogno del Care Team Ticino. Poi si è rivelato che comunque c'erano diversi coinvolti di lingua italiana. Noi siamo sempre stati a disposizione, eravamo in preallarme, però sono riusciti, diciamo, a gestirla al loro interno. E si erano confrontati circa 5-6 care team della Romandia.
Quindi Care Team Romandia. Allora io vi invito, se lo desiderate, a scriverci allo 076 321 11 13. I vostri messaggi vocali e scritti sono sempre benvenuti. Oppure chiamarci allo 0848 030808. Allora, Crans-Montana, fra la presa a carico nell'emergenza e il dopo della tragedia. Allora, vediamo di ripercorrere a tappe quello che succede. Cosa avviene, Massimo Binsacca, concretamente dopo una tragedia come quella di Crans-Montana? Chi organizza, chi fa cosa?
Ma fondamentalmente sono gli enti di primo intervento che vanno sul luogo e quindi, a dipendenza della situazione, chiamano anche in supporto questo aiuto psicosociale e psicologico d'urgenza. Qui era chiaro già da subito che questo aiuto era fondamentale, quindi non per nulla già nelle prime ore del mattino del primo di gennaio ecco che si sono organizzati questi supporti. Cosa facciamo? Noi quando arriviamo sul posto praticamente facciamo la cosiddetta psicologia dell'emergenza, quindi cerchiamo di contestualizzare, di essere vicino alle persone, e questo è fondamentale, il fatto di essere anche solo presenti. Noi ci concentriamo sull'ascolto attivo, nella gestione anche dei silenzi e nel dare quei bisogni primari che le persone hanno bisogno, quindi non lasciare le persone da sole.
Ecco, ma chi si occupa di chi e a chi spetta una prima valutazione dell'accaduto, dell'incidente, in questo caso della tragedia, e poi chi dà delle priorità nei soccorsi? Perché è vero che voi ci siete, intervenite, però poi dovete anche capire come muovervi.
Ma chiaramente gli enti di primo intervento sono i primi che intervengono, e già lì viene fatto un triage dal servizio sanitario, quindi chi deve essere ospitalizzato, chi invece non è stato toccato fisicamente ma psicologicamente, quindi viene demandato ai nostri servizi. E questo è tutto un lavoro di equipe, e trovo che in Svizzera siamo ben strutturati da questo lato per il concetto della protezione della popolazione, dove vengono costituiti degli stati maggiori di condotta di crisi, e lì viene gestita tutta l'emergenza, e generalmente è la polizia che gestisce, ecco, tutti i partner.
Ecco, ma la presa a carico che noi definiamo immediata nell'emergenza, quanto è immediata, quanto è dopo un giorno, dopo due giorni?
Ma diciamo che per interventi, chiamiamoli quotidiani, di quelli che seguiamo noi cerchiamo di garantire dal momento dell'allarme 90 minuti di essere sul posto. Quindi non andiamo a salvare delle vite, quindi abbiamo una certa qual flessibilità anche a livello di tempistica, ma comunque prima arriviamo meglio è, perché il supporto d'emergenza ci insegna che possiamo essere più efficaci proprio quando nella mente umana c'è questa confusione, quindi andiamo a cercare di rimettere a posto, diciamo, i cassetti nei pensieri di queste persone.
I cassetti nei pensieri, beh, questa è un'espressione che rende bene l'idea, però ovviamente c'è un subito o un momento, diciamo, che avviene nella circostanza drammatica, tragica, poi però ci sono i giorni a seguire.
Certamente.
Allora, e quindi voi fino a quando siete presenti e fino a quando garantite l'aiuto?
Che noi dal momento dell'evento fino a 7 giorni siamo attivi. Poi è chiaro che il fatto che il care team arrivi nell'urgenza fa un po' da fulcro per poi attivare tutto quello che è la rete di sostegno. E qui penso ai servizi psicosociali o medico-psicologici del cantone. Quindi ecco che cerchiamo di dare un seguito poi nella presa a carico delle persone che noi seguiamo.
Massimo Binsacca, le parole sono importanti.
Assolutamente.
Voi avete un gruppo di quante persone?
54.
54, suppongo, formate, competenti, che conoscono la materia. Però è vero che poi siamo umani e spesso le parole o non ci vengono o fanno fatica a venirci, o se ci arrivano non sempre sono le parole giuste. E quindi come calibrarle, come cercarle?
Ecco, qui è proprio un aspetto che trattiamo nella formazione, la comunicazione, quindi utilizzare le parole le più adeguate possibili al momento. E faccio un esempio: non posso andare da un genitore che ha perso un figlio e dire buongiorno, come sta? Probabilmente queste ne sono le frasi poco adeguate, quindi piuttosto utilizzare un salve che è molto più neutro e dire le va di raccontare. Ecco, questo allora lo metto in una condizione di rimanere sul cognitivo per poi raccontare quello che sta passando e quindi esprimere le proprie emozioni per poi lavorare su questo.
Più che domande secche dove c'è un sì o un no, ecco, un come sta, che non sono effettivamente domande ecco, adeguate in quel momento, però è vero che poi ogni persona è diversa, sia da parte di chi soccorre vi sono poi delle scelte che possono essere scelte soggettive, e poi anche dalla parte di chi è soccorso, insomma, ci possono essere reazioni anche molto, molto soggettive, molto anche emotive in quei momenti.
Certo, mi ricordo di un caso dove una persona aveva detto a un genitore: io la posso capire, aveva appena perso il figlio, e questa persona ha colto subito e ha detto: ma lei ha perso un figlio? No, allora non mi può capire. Ecco, queste sono queste le reazioni che poi, e bisogna stare attenti, perché la persona che è in un potenziale trauma magari coglie le parole oppure non le coglie.
O non le coglie, quindi spesso è una questione di sfumature.
Assolutamente.
Sfumature anche lessicali che riguardano appunto le parole, la scelta delle parole. Allora, ci aiutano in questo programma, in questa trasmissione, due psicologi, Maria Chiara Ferrazzo, arcidiacono, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Lei è psicoterapeuta, è psicologa e responsabile anche del servizio di psicologia e psicoterapia dell'OSCI, l'organizzazione socio-psichiatrica cantonale. Maria Chiara Ferrazzo, prima di entrare in quella che è la tragedia di Cramontano, una sua valutazione diciamo, dall'esterno di quello che è successo, di tutto quello che ha sentito, di tutto quello che ha visto, mettendosi nei panni dei suoi colleghi e delle sue colleghe che stanno intervenendo, sono intervenuti e dovranno intervenire.
Ma direi che è stato un dramma, abbiamo parlato tutti di un trauma collettivo che ci ha un po' coinvolto tutti quanti, ci siamo tutti un po' identificati in questa faccenda tremenda che ha sicuramente suscitato in noi delle reazioni e quindi la massima solidarietà anche con i nostri colleghi che sono intervenuti e che hanno fatto un lavoro molto prezioso.
Lei ha parlato di trauma e si parla spesso in questi casi di trauma psicologico. Tutte le morti causano dei traumi oppure la parola trauma ha un significato ben preciso?
No, in realtà il trauma deriva dal greco, significa ferita, è una ferita, una lesione ed è sicuramente una risposta emotiva e anche neuropsicologica a un evento e che viene vissuto come minaccioso, ecco, se vogliamo dare una definizione di trauma, imprevedibile, opprimente ed è qualcosa che rompe il senso di sicurezza della persona, di continuità, di controllo. Non sempre un evento luttuoso diventa un trauma per la persona, bisogna capire se la persona ha le risorse per elaborare in maniera fisiologica e personale l'evento critico avvenuto.
Chiara Ferrazzo, il trauma presuppone che ci sia l'imprevedibilità, il non aspettarsi un evento, il non aspettarsi qualcosa che avviene in modo dirompente, in modo repentino?
Sì, sicuramente questo è un elemento importante, quando c'è qualcosa che non è prevedibile. La persona non sente più di avere il controllo sulla situazione e questo può causare sicuramente un disorientamento, una disorganizzazione interna.
E vi possono
poi anche una sintomatologia.
Certo, poi dopo c'è tutto l'aspetto della sintomatologia. Si possono classificare i traumi? Traumi primari, traumi secondari, c'è da parte vostra di psicologi e psicoterapeuti una sorta di graduatoria per quanto riguarda i traumi?
Diciamo che fondamentalmente noi abbiamo la psicotraumatologia suddivide i traumi con la T maiuscola, si chiamano in termini proprio tecnici, i traumi con la T minuscola. I traumi con la T maiuscola sono dei traumi improvvisi, minacciosi e soprattutto possono essere pericolosi per la propria vita e per la propria integrità fisica. Per esempio gli incidenti gravi, le aggressioni, le violenze, i disastri naturali. Un evento come quello di Crans Montana è un trauma con la T maiuscola. E poi ci sono i traumi definiti con la T minuscola, che sono dei traumi piuttosto relazionali, sono delle esperienze ripetute e cumulative nel tempo, magari fin dall'infanzia, ad esempio i rifiuti, i fallimenti, le umiliazioni persistenti, continuative. E poi direi anche l'ultima categoria che possiamo citare per fare una classificazione sono poi i traumi vicari, cioè che sono quei traumi...
I traumi, scusi?
Vicari.
Vicari, cioè traumi vicari.
Vicari, ovvero quando noi ci esponiamo in maniera indiretta a traumi che sono di altri, no? Quindi si è parlato tanto anche di trauma collettivo. Il trauma collettivo può avvenire quando c'è un'iperesposizione a delle informazioni, c'è un'identificazione con le vittime, con i familiari, un'ipervigilanza, esposizione che determina poi l'immedesimarsi e non riuscire più ad avere delle risorse per elaborare quello che noi stiamo vivendo e quindi spostiamo il nostro vissuto nel vissuto di quello di qualcun altro.
Questo è interessante, ma vorrei tornarci su questo punto perché appunto è effettivamente uno spunto d'attualità sul fatto che davanti a certi eventi nessuno resta davvero spettatore. Allora cosa succede nella mente di chi assiste da lontano, come in questo caso con questa tragedia di Crans-Montana? Saluto anche Fabian Bazzana, psicologo, psicoterapeuta e coordinatore presso il servizio psicosociale di Locarno. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei. Allora, io ho sentito diversi specialisti, soprattutto psichiatri, che hanno detto, fra le tante cose che hanno detto nell'analizzare quanto è successo, ci vorrà tempo. La parola è il tempo, ci vorrà tempo, il tempo potrà guarire. Io le chiedo, siamo sicuri che ci vorrà del tempo oppure certi traumi non guariscono mai?
Allora, sicuramente l'elaborazione di un trauma, soprattutto così importante come quello di cui stiamo parlando, richiede del tempo, perché ci sono proprio delle fasi anche per cui il nostro corpo e la nostra mente riesce a riorganizzarsi dopo un evento simile. Deve essere un tempo speso bene, nel senso che deve essere un tempo di cura anche adeguata, proprio per fare in modo che le sequele, le conseguenze di un'esperienza così nel tempo non producano ulteriore sofferenza o disturbi. Quel tempo è importante, ma deve essere un tempo in cui si può accedere a un supporto, a un aiuto mirato, specializzato, ecco, affinché sia utile.
Sì, Fabian Bazzana, ma cosa davvero serve alle persone quando il mondo, come in questo caso, all'improvviso esplode? Cioè, abbiamo sentito prima Binsacca che ha spiegato quello che è il primo soccorso, il primo intervento, però poi a, diciamo, media-lunga scadenza, cosa occorre alle persone quando ti succede una cosa così, e penso ai familiari, alle persone sopravvissute?
Beh, allora, immediatamente, come spiegava Binsacca, immediatamente significa anche nei giorni, nelle settimane seguenti, serve un senso di sicurezza, serve la sensazione che si possa tornare a una condizione, diciamo così, di normalità per quel che riguarda gli aspetti fondamentali della propria vita e delle persone che sono vicine. Serve poi sicuramente la vicinanza fisica e emotiva delle persone, serve sentire che c'è un'accoglienza, c'è una comprensione del vissuto di ognuno, perché possono esservi dei vissuti e delle reazioni anche molto diverse a un evento così tragico. Serve capire che tutti quanti in un evento come questo sono coinvolti. E serve anche ricevere delle informazioni, e possibilmente serve che vi sia un'elaborazione anche su più livelli di quello che è successo, in modo che in un qualche modo si possa dare anche un senso e un significato di un'esperienza tragica come questa. Quindi c'è un'elaborazione più personale, c'è un'elaborazione più collettiva, vi saranno anche degli organi, penso ad esempio alla giustizia, che dovranno intervenire, e questo è importante per in qualche modo dare un senso, un significato all'esperienza.
Allora, spesso in situazioni come queste, come anche quella di Crans-Montana, il dramma, la tragedia, insomma l'incendio, il rogo, l'incertezza, il non sapere anche poi come andranno avanti le cose, anche per le persone sopravvissute, anche per gli stessi feriti. Credo che il non sapere, l'incertezza, questo alone di tanti punti interrogativi possa essere, diciamo così, devastante per i familiari sopravvissuti, Binsacca.
Ma assolutamente.
Perché c'è molta incertezza, poi le cose non sono sempre sicure e bianche o nere.
È proprio qui che nelle prime ore, essendoci questa incertezza, quindi l'angoscia, la rabbia anche per non avere queste informazioni, ecco che il nostro supporto è in quel momento fondamentale per, come dicevo prima, non lasciare da sole le persone. È chiaro che mano a mano chiedono informazioni che devono essere comunque verificate, ma ripeto, nella tragedia di Crans-Montana bisogna anche lasciar lavorare gli operatori, quindi ci sono anche dei tempi tecnici, quindi risposte non se le possono avere in minuti o ore, ma magari ci vanno dei giorni. E quindi la gestione anche per noi di queste persone comincia a diventare complicata.
Chiara Ferrazzo, noi siamo in un'epoca in cui, in un mondo in cui con l'intelligenza artificiale la risposta arriva immediatamente, dopo 2, 3, 5 secondi. Chiediamo qualcosa, o prima internet, a Google, adesso l'intelligenza artificiale, la risposta arriva subito. Qui no, le risposte non arrivano subito e magari non arriveranno mai.
Questo è il grande tema, no? Bisognerà essere capaci di gestire delle frustrazioni importanti che arrivano in questo periodo, in questo tempo dilatato, no? Soprattutto per tutte le persone che sono state colpite da questo dramma, quindi sarà un percorso lungo, faticoso, fatto appunto, come dicevo, di frustrazioni, e sarà molto importante per queste persone essere sostenute anche da un punto di vista professionale.
Io vorrei tornare con Fabian Bazzana proprio sull'incertezza, su quelle domande che legittimamente si fanno. Penso ai familiari che hanno dei figli e delle figlie negli ospedali, nelle cliniche, insomma, soprattutto in strutture ospedaliere, che non sanno se ce la faranno, come ce la faranno, come ne usciranno, quando ne usciranno. Ecco, tutto questo è una complicazione in più, credo, Fabian Bazzana, nell'aiutare, nel sostenere, nel cercare anche di capire quelle che sono delle preoccupazioni, ovviamente, che ti possono devastare, ma poi ci sono anche delle domande alle quali non si ha risposta. Allora, come ci si comporta, come deve comportarsi lo specialista?
Sì, è importante quello che questa domanda. L'abbiamo visto in altre situazioni anche recenti con il Covid, dove il prolungarsi di una situazione di ansia, di incertezza può essere devastante. Quindi quello che noi facciamo è lavorare con le persone proprio per sostenere questa capacità, facendo fronte alle risorse personali, alla resilienza, in modo in cui ci possano essere delle sicurezze quotidiane, anche molto pratiche, che possono dare un senso di maggiore stabilità, e riservare uno spazio proprio per lasciare anche tutti questi dubbi, queste domande, queste incertezze, uno spazio che viene gestito proprio all'interno dell'intervento specialistico, anche con delle tecniche mirate, in modo che questa incertezza, queste preoccupazioni, queste angosce non siano preponderanti. Quindi interveniamo proprio nel modo da aiutare le persone a sviluppare delle risorse specifiche per gestire questa condizione.
Anche le incognite, gli stessi punti interrogativi, le stesse domande, le stesse, diciamo, questioni che rimangono aperte inevitabilmente, perché anche gli stessi medici non sanno se, come, quando e in che modo poi le persone ferite, le persone che hanno subito dei danni fisici usciranno dalla situazione in cui si sono trovate. Il dolore, Fabian Bazzana, che è un sentimento umano necessario, credo, non deve però diventare una patologia, frantumando così la struttura psichica della persona. La persona deve continuare a funzionare anche per eventuali altri figli, per i familiari e per la vita che continua. Allora, il dolore che non diventa patologia, anche qui ci sono delle tecniche, ci sono delle strategie?
Sì, assolutamente. Quello che avviene nella mente umana in queste condizioni è proprio quasi una sorta di dissociazione, che può essere anche benefica. Quindi una parte della nostra mente va avanti nella gestione quotidiana delle incombenze, delle necessità, dei bisogni, e questo è importante che sia sostenuto. Dall'altra parte una parte nostra emotiva, anche somatica, rimane legata al dolore e al vissuto traumatico. In questo caso appunto dobbiamo poter fare in modo che questo spazio di dolore possa avere un'accoglienza, ma anche che possa essere in un qualche modo confinato.
Incanalato,
esattamente.
Nel giusto modo.
Esattamente, lì vuol dire far fronte alle attivare le risorse del singolo, ma anche della collettività, le risorse quindi sociali, e poi ecco, con delle modalità e delle tecniche anche mirate, le persone a riuscire a sviluppare quelle capacità di gestione proprio dell'attivazione emotiva che sono molto importanti, ecco. Se questo funziona e viene fatto bene, addirittura un'esperienza traumatica può essere in un qualche modo importante e una risorsa per il soggetto, per la persona anche in divenire. Ecco.
Quindi c'è un trattamento, diciamo, psicoterapeutico, un trattamento però magari anche farmacologico, una terapia che può aiutare?
Assolutamente, vi posso, qualsiasi, diciamo così, indicazione strutturata che può aiutare a una migliore regolazione emotiva è importante. Penso ad esempio a delle questioni legate proprio al ritmo di vita, quindi mantenere ciò che ha a che vedere con l'alimentazione. Il sonno è molto importante in questo senso, perché è una delle prime cose che rischia di essere disturbata in una condizione così fortemente stressante, e lì ecco anche il supporto farmacologico di tipo naturale o più di tipo psicofarmacologico può essere di grande utilità.
Di supporto e anche molto utile. Allora ricordo, con Maria Chiara Ferrazzo, con Fabian Bazzane e con Massimo Binsacca, stiamo parlando ovviamente oggi, giorno di lutto nazionale di Crans-Montana, della tragedia, fra la presa a carico nell'emergenza delle persone che hanno soccorso, ma soprattutto anche di chi è sopravvissuto, la presa a carico nell'emergenza, ma anche poi il dopo può essere lungo, molto lungo, e sarà sicuramente lunghissimo, magari sarà anche eterno per moltissime persone, perché è difficile, credo, dimenticare un simile dramma. E quindi, appunto, con, per fortuna, l'aiuto di persone specialiste, per fortuna che lo Stato mette a disposizione, ecco, tutte queste persone sono lì a cercare di sostenere, aiutare, curare chi ne ha bisogno. Arrivano molti messaggi da parte del pubblico allo 076 321 11 13, ci potete anche chiamare se avete delle testimonianze allo 08 48 03 08 08. Allora vado in ordine e cerco di dare la possibilità a tutti i messaggi di essere letti e quindi anche di ottenere delle risposte. Massimo Binsacca, ci chiedono quanto dura l'assistenza del CAR Team e i cassetti vanno riordinati fino a quando? Lei parlava dei cassetti prima. Allora, in parte abbiamo già risposto.
Sì, allora, noi siamo presenti con le persone che vogliono il nostro supporto fino a quando loro lo ritengono necessario. Quindi può essere magari quelle 4, 5, 6, 8 ore, diciamo che la media dei nostri interventi sono di 8 ore, ma può essere anche su più giorni. Questo rispetto alle persone che noi assistiamo, quindi nel loro rispetto dei loro bisogni.
Quindi nel rispetto, però, poi fino a un certo momento, 7, 8 giorni?
Certo.
Poi dopo queste persone passano ad altri specialisti.
Esatto, è proprio questo il lavoro che viene fatto nella rete, come dicevo prima, dopo 7 giorni noi cerchiamo di dargli un percorso poi.
Ecco perché c'è una rete, ricordiamolo, certo, che è molto organizzata ed è anche ben strutturata. I cassetti vanno riordinati fino a quando? Beh, l'abbiamo detto, allora 7-8 giorni, insomma nel limite del possibile.
Beh, questo, come diceva Bazzana, è il discorso di, come posso dire, di cercare di estrapolare le risorse che ogni individuo ha, chi sì, ne ha più e chi ne ha meno, e quindi lavoriamo su questo, e quindi è una forma di auto mutuo aiuto.
Ecco, però può anche capitare che magari una persona si trova bene con lei e le chiede: lei mi ha aiutato subito dopo, non può aiutarmi anche nei prossimi mesi?
Beh, questo non fa parte della mia professione, quindi ci sono degli specialisti, quindi dei psicoterapeuti, che devono fare il proprio lavoro, non è il mio.
Non potete voi immedesimarvi troppo,
assolutamente,
ecco, entrare troppo nel personale.
Che dico sempre, la loro storia deve rimanere la loro, non deve diventare la nostra, perché sennò il carico diventerebbe anche per noi troppo importante.
Tantissime persone rivolgono un pensiero profondo, ovviamente, a tutte le vittime, ai familiari, agli amici, insomma, di tutte le persone coinvolte, poi anche tanti complimenti e un pensiero profondo a tutti i soccorritori, al CAR Team. Giovanni appunto ci teneva rivolgere un pensiero profondo anche al CAR Team. Luciana invece ci scrive: io ne ho vissuto un dramma, sono passati più di 50 anni, ma ogni volta che succede qualcosa io lo rivivo. E questo messaggio è interessante, Chiara Ferrazzo, il fatto di chi ha vissuto già un'esperienza simile, poi succede nuovamente, certo non è più coinvolta la persona, però poi rivive certe brutte sensazioni.
Assolutamente, credo che il tema è che spesso i traumi di un certo tipo, come abbiamo visto, i traumi con la T maiuscola, sono dei traumi che possono... possono anche non essere elaborati.
E quindi tornare.
E quindi riemergere esattamente come in questo caso. Per quanto riguarda i traumi, diciamo che la letteratura negli ultimi anni ci dice che ci sono delle tecniche specifiche, evidence-based, che sono le tecniche più adatte per trattare questo genere di problematiche. Per esempio penso all'MDR, che sono delle tecniche appunto che permettono una rielaborazione anche, se vogliamo, fisiologica, perché poi il trauma non è soltanto legato all'aspetto emotivo, ma è anche legato al corpo, e quindi queste tecniche ci permettono davvero di far sì che l'elaborazione possa avvenire, in quanto spesso in un trauma abbiamo delle memorie che sono in un qualche modo congelate e che diventano disadattive nei nostri comportamenti, e quindi questo tipo di tecnica ci permette di rielaborare delle memorie che diventano un po' più adattive e che quindi ci permettono di avere dei comportamenti più funzionali.
Ecco, arriva una domanda proprio su questo tema. Chiara Ferrazzo, un'ascoltatrice, ci dice: anch'io come tutti sono profondamente scioccata per la tragedia di Crans-Montana. Volevo chiedere, ma i familiari e le persone coinvolte in questa tragedia riusciranno mai nella loro vita a tornare serene, queste persone, a mettere da parte quello che gli è successo per tornare a vivere? E poi ci chiede la percentuale, cosa dice, delle persone che, diciamo, hanno tra virgolette, perché poi io credo che non si superano mai queste tragedie, è impossibile superarle perché ti rimane sempre qualcosa dentro, però la percentuale delle persone che, ripeto, tra virgolette, superano, quali sono e quante sono, Chiara Ferrazzo?
Allora, le cifre precise non gliele so dire, posso sicuramente fa riferimento alla mia esperienza clinica, dal mio piccolo osservatorio clinico. Allora, quello che lei dice è importante, perché ci sono dei drammi che apparentemente non si superano mai, perché rimangono, cioè i drammi non si cancellano, cioè si convive con questi drammi e si fa un percorso, appunto, come abbiamo detto, di elaborazione. Il tema è quando questi drammi sono presenti dentro di noi e sono come se li avessimo vissuti ieri, e comunque si mantiene un registro di come dire, di sintomatologia attiva, no? Perché comunque continuo ad avere delle immagini, dei flashback, dormo male, mi alimento poco e così via, allora lì significa che il processo di elaborazione non ha funzionato per nulla, mentre in altre situazioni, come abbiamo detto un po' all'inizio della trasmissione, le persone hanno delle risorse, la sofferenza, il dolore si attraversa, è un percorso lungo che dura a volte anni e anni, ma poi qualcosa succede, insomma, dentro di noi e si può ricominciare a vivere, ecco, diciamo,
tra virgolette, ecco, diciamo, c'è un tentativo di ripresa, certo, senza dimenticare.
Di ripresa, senza dimenticare quello che è avvenuto, senza...
Perché è impossibile dimenticarlo, è impossibile scordarlo.
Assolutamente, assolutamente.
Allora, c'è un messaggio che è interessante, di una signora: lavoro da anni in cure intense e so quanto siano fondamentali le parole dette. Torniamo alle parole, Massimo Vinsacca, di cui abbiamo soprattutto parlato all'inizio. Lei scrive: mia madre 87enne non dimentica mai una suora che nella tragedia della perdita di un figlio di 5 anni le disse: su signora, un angelo in più in paradiso. Soffre ancora di quello sminuire la sua sofferenza. E poi aggiunge l'ascoltatrice: servono persone molto sensibili e attente a come si esprimono. Massimo Vinsacca, torniamo alle parole, è fondamentale. Poi non è sempre facile trovare le parole giuste al momento giusto.
Assolutamente, è proprio quello che dicevo prima, trovare le parole adeguate in quel momento per non ledere la sensibilità del singolo che noi aiutiamo. banalizzare, non so, adesso invento, il ginecologo che dice perde per un aborto una mamma perde un figlio, ma tanto ancora due figli, assolutamente non va bene. Ecco, è proprio questo, perché comunque per una mamma che perde un figlio in quelle occasioni è comunque un trauma. Ecco, quindi bisogna trovare quelle parole di conforto e essere estremamente empatici.
Empatici, e io dico sempre in questi casi, anche se non si hanno fatto, se non si sono fatti dei grandi studi di psichiatria, di psicologia, di psicoterapia, cercare di mettersi nei panni degli altri. È fondamentale il mettersi nei, questo vale sempre nella vita, Ma soprattutto in questi casi, Massimo Bensacca, il mettersi nei panni, questa persona in questo momento come sta, cosa starà pensando, quindi io credo mettermi subito nei suoi panni.
Certo, assolutamente, ma questo lo facciamo anche negli esercizi che creiamo durante un anno oppure nella formazione, che il cosiddetto caregiver, l'operatore del care team, fa il figurante, quindi si mette nella condizione di fare la persona che deve essere trattata dagli operatori. E proprio lì si capiscono i bisogni che la persona può avere in un attimo quando è potenzialmente colpita da un trauma.
C'è un'ascoltatrice, Massimo, Fabian Bazzana, che ci manda un messaggio, dice forse questa frase può aiutare, magari è un po' così, una psicologia spicciola, però trovo che sia importante, una citazione di Sigmund Freud: non si dimentica niente, le cose, ha detto Freud, cambiano solo posto, ma rimane tutto dentro. Credo che Freud ci ha visto giusto.
Sì, come diceva anche la collega prima, un'esperienza traumatica non si dimentica e non va dimenticata, e questo è anche molto importante. Può cambiare anche però notevolmente il modo in cui viene percepita e sentita al proprio interno, e questo è proprio parte del lavoro di elaborazione, cioè non toglie il dolore, ma consente di accedere magari a un livello di sensibilità e anche di spiritualità più profondo. In questo caso anche un evento tragico come quelli di cui stiamo parlando può avere in un percorso di cura, di crescita personale, una funzione terapeutica in questo senso. E lì è molto importante appunto la vicinanza, come si diceva prima, delle persone che accompagnano il singolo oppure le famiglie anche a questo percorso di elaborazione di un evento così, così tragico e così impattante.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive, Rita, Chiara Ferrazio, e dice: credo che questa tragedia, ha ragione, ci insegna che ai bambini non va detto che noi adulti sappiamo tutto, né che tutto è prevedibile, ma dovremmo ritornare ad essere tutti più umili. Effettivamente molte risposte non ci sono nemmeno da parte vostra, e non ci saranno probabilmente mai, ma è naturale, è giusto che sia così. Però ecco, la verità va detta ai bambini e va soprattutto anche spiegato che noi adulti sappiamo tante cose, ma non sappiamo tutto.
Beh, assolutamente sì, questo è un altro aspetto importante. La relazione con i nostri bambini deve essere una relazione autentica, trasparente, e noi siamo gli educatori, no? E dobbiamo sempre aprirci al dialogo con loro e insegnargli che il mondo a volte non è perfetto ed è così per tutti, e che bisogna in ogni caso fronteggiare le difficoltà che arrivano nel corso della nostra vita.
Certo, saper far fronte, poi ovviamente ognuno mette, Chiara Ferrazzo, mette in campo quelle che sono le sue risorse personali, e qui ovviamente è molto soggettivo l'ambito, è molto personale, nel senso che le risorse per qualcuno ci possono essere, per qualcun altro non ci sono, per qualcun altro magari ci sono, ma di tanto in tanto, insomma non sempre, qua e là, quindi davvero si rientra ancora molto in un campo che è molto soggettivo, soprattutto perché stiamo toccando la sfera emotiva.
Esatto, ma direi che le risorse magari non ci sono al momento, vanno magari stimolate, per questo che poi per chi fa fatica a trovarle è necessario avere un aiuto professionale, perché poi con un percorso spesso le persone scoprono delle risorse che pensavano di non avere. Quindi io direi, io sono abbastanza ottimista. Ecco, in
sulle risorse, alla fine lei dice vengono fuori, possono venire fuori se magari qualcuno riesce a farle emergere, se qualcuno le stimola, e si possono anche trovare, però ovviamente con l'aiuto. Questo è fondamentale, è davvero importantissimo, indispensabile l'aiuto di specialisti. Allora io ringrazio il pubblico perché ci sta fornendo davvero degli spunti molto pertinenti e anche intelligenti, quindi grazie di cuore per i vostri messaggi allo 076 321 1113, perché credo che una comunicazione anche tra noi come media, radio, dove le nostre voci sono comunque voci che devono cercare di analizzare, capire, spiegare, ma anche le vostre domande sono tutte molto importanti e legittime, perché sono le domande che ci facciamo poi tutti noi al di là della professione. Massimo Binsacca, un ascoltatore, dice: se non ci sono le parole, a proposito di comunicazione, anche un abbraccio, un silenzio è prezioso.
Assolutamente, ecco, e qui è proprio la capacità degli operatori di capire chi ha bisogno e chi magari l'abbraccio, perché non è una persona che ha questa fisicità, non lo vuole. E questa è proprio la sensibilità che hanno i miei operatori di capire, ma anche perché il nostro tessuto è multiculturale, multireligioso, quindi ci sono anche delle situazioni dove l'uomo non può abbracciare la donna per una questione di religione. Ecco, quindi bisogna stare attenti a questo. Però io sono sempre dell'opinione che un abbraccio può sempre aiutare.
Anche un silenzio?
Assolutamente. Spesso
uno sguardo, un cenno di complicità.
Certo,
diciamo,
io dico sempre
di complicità
esserci.
Emotiva, quindi non sempre occorrono le parole. C'è un tema che vorrei toccare, che mi interessa affrontare con voi: quanto contano per i sopravvissuti, le persone che insomma restano, le cause della tragedia, le cause che hanno originato la tragedia. Se è stato un fattore umano, magari una negligenza, un errore, un'omissione, come nel caso di Cramontana, oppure un evento naturale, un terremoto, una frana che scende, insomma, qualcosa di naturale che insomma devasta o che arriva a sommergerti e causa un dramma o una tragedia. Allora, sentiamo Fabian Bazzana sulle cause, se possono o no cambiare, diciamo, il corso delle cose, anche perché poi, ci scrive un ascoltatore: personalmente sono diversi anni che ho perso un genitore, purtroppo non l'ho salutato alla sera perché era tardi, il giorno dopo è deceduto all'improvviso all'estero, non qui, e sinceramente mi sento in colpa. Allora, subentrano anche, credo, Fabian Bazzana, i sensi di colpa.
Sì, sì, questa domanda è molto importante, anche perché ci richiama un po' a un aspetto molto importante di elaborazione di un evento traumatico, che riguarda i fatti. Conoscere cosa è successo, conoscere le cause, anche è un bisogno fondamentale proprio per rimettere ordine nell'esperienza vissuta e dare un significato, inserire un evento nel proprio corso di vita. Dopo, chiaramente, i fatti, le cause possono complicare il vissuto emotivo, perché è indubbio che un evento naturale può essere vissuto, compreso, capito in un modo diverso da una condizione in cui c'è una causa specifica, c'è quindi magari un errore o addirittura un'intenzionalità nociva. Allora, in questo caso, i vissuti traumatici possono essere ulteriormente complicati da questa esperienza, perché evidentemente vi è anche una necessità di esprimere la rabbia, l'ingiustizia o la necessità di avere un risarcimento, che probabilmente andrà a complicare l'elaborazione emotiva dell'evento traumatico. Vi è poi spesso la colpa, a volte definita proprio come colpa del sopravvissuto, perché in questo dolore ci si sente in un qualche modo responsabile, chiamati in causa. Si comincia magari a riflettere o a rimuginare su quello che si sarebbe potuto fare di diverso, e questo è un ulteriore elemento molto, molto umano, molto comprensibile, che fa parte proprio dell'elaborazione di un evento luttuoso o traumatico, che però rischia appunto di complicare ulteriormente l'elaborazione emotiva. Anche in questo caso è importante poterne parlare, discutere, riflettere, sia a livello cognitivo sia a livello più emotivo, proprio per dare anche significato a questi sentimenti che sono umani, ma che a volte forse sono anche eccessivamente colpevolizzanti.
Ma allora diciamo che l'evento naturale porta a una specie di rassegnazione? Una rassegnazione nel senso che non potevo far niente, è stato un evento naturale, un'esondazione, un terremoto, uno tsunami, e quindi c'ero anch'io e c'erano anche i miei familiari ed è per quello che sono morti, rispetto ad un fattore umano come nel caso di Crans Montana, dove ci sono delle negligenze, ci sono delle omissioni, ci sono degli errori, delle cose non fatte da parte di più persone, poi l'inchiesta dirà chi, cosa, quando e come. Però ecco, qui è vero che può subentrare un motivo di rabbia in più che complica la gestione delle emozioni.
Assolutamente sì, adesso senza voler entrare evidentemente nei fatti di Crans Montana, come diceva giustamente lei, l'inchiesta accerterà effettivamente quali sono state le responsabilità, però di fronte a un evento naturale, imprevedibile, c'è, diciamo così, un senso di maggiore comprensione, in un qualche modo di un atteggiamento di maggiore
fatalismo quasi
altre persone. Sì, di fatalismo. Esattamente, senza la necessità di appunto andare a evidenziare una colpa o una responsabilità specifica, cosa che appunto può essere effettivamente molto aggiungere dolore al dolore, ecco.
Chiara Ferrazzo, sulle cause che hanno originato i drammi e le tragedie, quanto conta poi la reazione delle persone? Lei ha constatato che c'è una differenza sostanziale, insomma, si vedono persone reagire in modo più così, più arrabbiato, se c'è un fattore umano, ecco, se c'è qualcuno che ha commesso un errore, ha commesso un'imprudenza, una negligenza, rispetto ad un dramma, tra virgolette, causato da un evento naturale.
Sì, riprendendo un po' quello che ha detto il collega, penso che effettivamente quando c'è il sospetto di una possibile negligenza umana scatta quel meccanismo psicologico che è un po' differente, dove fondamentalmente cosa succede? Il nostro dolore è proiettato all'esterno e viene catalizzato da quella persona o da quella autorità che riteniamo che possa essere stata causa responsabile della tragedia, è proprio una proiezione che noi facciamo, mentre quando si tratta di un disastro naturale siamo confrontati col fatto che questi eventi non si possono né prevenire né controllare. Penso che questo è il tema.
Sì, tra l'altro Chiara Ferrazzo, noi ci siamo conosciuti e l'ho intervistata diverse volte durante la pandemia. Fra l'emergenza Covid e l'emergenza Crans Montana vi sono delle similitudini e dei parallelismi oppure due eventi sono decisamente differenti, non si possono fare paragoni?
Ma dal mio punto di vista direi che sono differenti per contesto e durata, no? Se ci pensiamo, la pandemia è stata una crisi sanitaria globale prolungata, vissuta come una minaccia persistente collettiva. E invece l'evento di Crans Montana è una tragedia improvvisa, localizzata, con un impatto emotivo fortissimo sia sui familiari e su tutta la comunità immediata, ma non solo, è anche trasversalmente. Diciamo che tutti e due gli eventi hanno generato, dal mio punto di vista, degli impatti psicologici profondi nelle persone, sia per quelle direttamente coinvolte sia in chi invece ha vissuto da lontano attraverso i media le immagini, insomma, ha ascoltato le informazioni. Quindi in entrambe le situazioni secondo me le reazioni emotive possono assomigliare a una forma di trauma collettivo vicario, come dicevo prima, anche perché questo avviene soprattutto, come anche ho detto prima, se l'esposizione supera la capacità di elaborazione degli individui.
Ecco, allora torniamo,
Certo, sì. Torniamo al tema che davanti a certi eventi nessuno resta davvero spettatore. Certo, nel caso della pandemia molto più lungo come evento, anche perché i morti ci sono stati e tanti, ma nel corso di mesi e mesi e mesi e anni. Allora, cosa succede, Chiara Ferrazzo, nella mente di chi assiste anche da lontano? Spesso si parla di empatia, certo, giusto, però può esserci anche voyeurismo, qualcosa di più profondo che lascia tracce durature anche sul piano psicologico. Allora, come funziona questa forma di trauma non diretto ma indiretto di chi ha assorbito il trauma degli altri attraverso i racconti dei media, le immagini, le parole? Ecco, in che modo, le chiedo, l'esposizione mediatica costante a una tragedia può trasformare un'eco emotiva in un vero e proprio disturbo nel quotidiano? Io sento, io vedo e io sto male. Molte persone ci stanno scrivendo e ci dicono: stiamo soffrendo per tutto quello che vediamo e sentiamo, insomma, per quello che è successo.
Sì, direi che quando appunto c'è un'iperesposizione di immagini, video, letture, cosa succede? Succede che si mantiene il sistema di allarme continuamente attivo, no? Il nostro sistema d'allarme. È come se l'evento stesse continuamente accadendo, e quindi dal punto di vista cognitivo cosa fa la nostra mente? La nostra mente integra il trauma come un'esperienza personale. E quindi compaiono sintomi come l'ansia, delle immagini intrusive, l'ipervigilanza, la difficoltà di concentrazione. Quindi quando mancano delle pause, dei filtri e degli spazi anche di elaborazione, di riflessione, cosa succede? L'emozione non si spegne ma si cronicizza e interferisce appunto con il sonno, con le relazioni quotidiane, ma anche con le attività in generale quotidiane.
C'è chi parla di panico. Il panico, ci dice Teo, è un nemico determinante in questi drammi ed è molto difficile da controllare. Come si può gestire il panico in queste situazioni, Fabian Bazzana?
Il panico inteso come reazione.
Come reazione, certo. O collettivo, sì, anche sì. Personale, di fronte a chi sì. È stato toccato più o meno direttamente o indirettamente.
Il panico è direttamente legato all'esperienza traumatica, perché anche nel panico abbiamo la sensazione che la nostra integrità fisica o mentale sia repentaglio in quel momento, e quindi è molto importante che chi interviene, e lì la catena di soccorso è veramente fondamentale, sia ben strutturata ed organizzata, in modo da mettere ordine, mettere chiarezza, mettere sicurezza negli interventi. E ciò aiuta a dare un senso appunto di sicurezza e di struttura in quello che avviene a livello emotivo. Lì è molto importante, ecco, che vi sia una costante preparazione, perché non si può improvvisare in queste situazioni. È molto importante allora che la catena di soccorso sia ben preparata, ben formata, in modo da sapere esattamente come agire, cosa fare e cosa dire anche in queste situazioni. Per esempio la gestione dell'informazione è veramente molto molto importante per dare un senso di sicurezza.
Assolutamente, qui è il nostro ruolo, insomma, di cercare di informare, di cercare di fare da tramite, da filtro nel modo migliore. Poi ci proviamo e probabilmente non sempre riusciamo. Massimo Binsacca, voi che intervenite subito come CAR Team, le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, spesso chi è toccato, chi è colpito vi dice: perché a me? Perché è toccato a me?
Assolutamente, si pensa sempre che succeda agli altri, purtroppo quando tocca a noi, e poi io dico sempre, il registro cambia. È una domanda che esce e noi dobbiamo cercare di contestualizzare questa esternazione e cercare di trovare gli strumenti o le strategie di superamento in questi casi.
Simona ci scrive: gli ultimi giorni di malattia di mia sorella, negli ultimi giorni stavo talmente male che speravo morisse, dopo anni mi chiedo ancora se si trattava di una forma di un mio personale egoismo. Velocemente, Chiara Ferrazzo, perché siamo quasi in chiusura.
È difficile dire adesso se, non so, egoismo non mi sembra il vocabolo giusto, nel senso che forse ci sono delle ambivalenze, no? Nel senso che poi bisognerebbe capire nel dettaglio la storia, capire se c'era una sofferenza da parte della sorella. Evidentemente noi vogliamo che in un qualche modo possa cessare un dolore lancinante, un po' quel discorso legato all'attesa, no? Che abbiamo fatto anche oggi, nel senso che nel momento in cui sei sospeso nell'attesa diventa a un certo punto anche insostenibile, anche fisiologicamente insostenibile, hai bisogno di sapere. Credo che un po' possiamo fare questo parallelo.
Il bisogno di sapere, direi che possiamo chiudere così anche con un messaggio di Rita che dice, ed è molto pertinente questo messaggio, ritengo che comunque il sapere, il bisogno di sapere, il sapere il perché di certe cose mette l'essere umano in una posizione dalla quale poter fare un certo tipo di cammino. È più facile trovare pace, tra virgolette, se le cose si conoscono, e questo me l'hanno insegnato i tanti genitori di bambini in difficoltà con i quali ho lavorato. Credo che Massimo Bizzacca, il sapere, il perché, aiuta.
Certo, assolutamente. Purtroppo non sempre si può sapere perché. Penso ai casi di suicidio dove solo la persona che fa il gesto estremo sa il perché.
Però il sapere, laddove si può sapere,
certo, aiuta.
Può aiutare, certo. Grazie agli ospiti di oggi, Maria Chiara Ferrazzo, Fabian Bazzana e Massimo Bizzacca, Cramontana, fra la presa a carico nell'emergenza e il dopo della tragedia, come vivono, come vivranno le persone sopravvissute, le persone che hanno soccorso, i familiari, gli amici, insomma i contesti familiari e di amicizia di tutte le persone che sono state coinvolte in questa immane e devastante tragedia. Vi saluto e vi auguro una buona continuazione di ascolto e grazie ancora agli ospiti.